State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS nel quale parliamo di politica statunitense e per farlo ci colleghiamo con il nostro esperto, l'ex direttore dell'agenzia ANSA, il giornalista Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a te, buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, iniziamo dalla politica interna perché nonostante i dati indicassero una diminuzione della criminalità, il presidente Donald Trump ha comunicato intanto di voler traslocare tutti i senza tetto di Washington spostandoli in un'area imprecisata adibita proprio a loro e poi soprattutto ha annunciato la decisione di voler federalizzare la polizia del distretto di Washington. Entrambe le questioni, ma ovviamente soprattutto quest'ultima, sollevano interrogativi sulla legittimità costituzionale di tali azioni. Quindi ti chiedo come vadano lette queste ultime uscite di Donald Trump.
Dal punto di vista politico è un strizzare l'occhio alla sua base, alla base MAGA, alla base del Make America Great Again, che è rimasta scossa, delusa dalla vicenda Epstein, che non è finita ma che non sta andando nel senso delle attese appunto dei sostenitori di Trump, che prima si aspettavano la pubblicazione dei documenti, di tutti i documenti, poi si aspettavano almeno la pubblicazione di alcuni documenti, ma i tribunali hanno detto che non si può fare. Adesso si trattava di mantenere altre promesse elettorali, il giro di vite nei confronti dell'immigrazione illegale con maggiore attenzione a individuare e a espellere gli immigrati senza documenti, questo anche nell'area di Washington, e poi il giro di vite contro la criminalità e a favore del law and order, che è uno dei punti di riferimento dell'agenda di Trump. Questo avviene con dichiarazioni e con atti che possono non essere in linea con la Costituzione, ma sappiamo che questo non è una linea rossa per il presidente Trump. Ci sono stati spiegati e già se ne vedono i segni nella capitale federale 800 uomini della Guardia Nazionale per collaborare con le forze di polizia, 3.100 uomini della polizia di Washington DC, e soprattutto per in qualche misura prenderne il controllo, anche se la sindaca di Washington DC, Muriel Bowser, sostiene che la polizia resta sotto i suoi, le sue dipendenze, ai suoi ordini, agli ordini suoi e della capa della polizia di Washington. Le affermazioni che hanno accompagnato questa decisione non reggono a un qualsiasi fact-checking. Trump ha detto che Washington è una città più pericolosa, ne cito solo alcune, di Baghdad, di Bogotà, di Panama City e di Mexico City. Ha detto che il crimine è a livelli nella capitale federale e a livelli mai visti. Le statistiche ufficiali dicono che i crimini sono in diminuzione e che siamo al livello più basso da 30 anni a questa parte. Ciò non toglie che Washington è effettivamente una città che ha aree di delinquenza e aree di degrado. Vi sono quartieri di Washington in cui i cittadini degli altri quartieri tendono a non avventurarsi, tendono a non frequentare, però il gesto di Trump è nel segno di quei manifestazioni di una certa, come dire, di iniziative robuste che danno il segno del decisionismo del presidente, e ha detto che dopo Washington toccherà ad altre città, guarda caso tutte città democratiche, Chicago, Baltimora, Atlanta, subire il giro di vite contro i migranti e anche contro gli homeless, i senza dimora che vivono in queste metropoli. E siamo nel segno di quello che era successo a giugno a Los Angeles, dove il focus erano gli immigrati illegali, e anche lì ci fu l'impiego della Guardia Nazionale e il contrasto con le autorità statali e locali. Washington DC è un po' diversa perché non è uno Stato, è un distretto federale e il presidente ha la possibilità di assumere il controllo quasi ne fosse il governatore, anche se le modalità di quanto stanno avvenendo, come tu dicevi, sono in questo momento oggetto di contestazione anche giudiziaria.
Qualche commentatore ha detto che Donald Trump vuole fare il re in un paese che è nato proprio per tagliare il cordone ombelicale con la corona britannica, perché non voleva un re. In tema di politica estera, Giampiero, si avvicina il vertice in Alaska con Vladimir Putin. Il New York Times ha scritto che l'Occidente da 3 anni e mezzo a questa parte ha trattato il leader del Cremlino come un paria, e questo ha contribuito, diciamo, ad invelenirlo e quindi a provocare indirettamente anche centinaia di migliaia di morti e devastazioni in entrambi i paesi. Ecco, il fatto che un presidente americano sia disposto ad incontrare il presidente russo, secondo sempre questa linea di pensiero, è una vittoria diplomatica per Mosca e potrebbe portare Putin effettivamente a scendere a compromessi. Ti chiedo intanto se condividi questa analisi e, in aggiunta, ma forse soprattutto, se pensi che un Trump profondamente convinto di meritare il Nobel per la pace e altrettanto mosso dal desiderio di convincere l'opinione pubblica mondiale che lo merita, possa davvero spingere Mosca a siglare un accordo per il cessate il fuoco.
Allora, prima di risponderti, aggiungo alle tue citazioni del Trump che vuole essere un re il fatto che in questi giorni il Wall Street Journal ha scritto che Trump vuole essere il CEO, l'amministratore delegato di tutte le grandi aziende americane, e il New York Times ha scritto che vuole anche essere il sindaco di tutte le grandi città americane. Insomma, vuole recitare tutti i ruoli in commedia, vuole recitare anche sul fronte internazionale il ruolo in commedia del pacificatore. Per carità, qui non è una commedia, è una tragedia. Tra l'altro torna in primo piano l'Ucraina proprio mentre la piega in Medio Oriente, a Gaza, sembra invece avviarsi con l'avallo più o meno silente della Casa Bianca verso un'ulteriore fase di morte e di distruzione. Allora, sull'Ucraina, dove la confusione è grande perché nelle prossime ore ci saranno consulti tra gli europei, consulti tra gli europei e Trump, consulti tra gli europei, Trump e Zelensky, il presidente ucraino, ma tutti questi consulti resteranno poi fuori dalla porta nel momento in cui venerdì, il giorno di Ferragosto, in Alaska si incontreranno Trump e Putin, e le pressioni europee perché ci sia un ruolo europeo e un ruolo ucraino in questo vertice sono state tutte respinte al mittente. Ci dovrà essere successivamente un incontro tra Putin e Zelensky, forse con la presenza di Trump, ma appartiene al dopo. Adesso siamo concentrati sul vertice tra Trump e Putin. Questo vertice, secondo me, è molto significativo. L'atteggiamento preoccupato, molto preoccupato, estremamente preoccupato, della stampa di Kiev, preoccupato e diffidente della stampa europea, dubitoso e pieno di interrogativi della stampa americana, e invece la stampa russa, che non è che brilli per indipendenza di giudizio, più o meno quello che scrive almeno nei media di riferimento è in linea con quello che pensa il Cremlino, la stampa russa, per il solo fatto che questo vertice c'è, sembra aver messo su il gran pavese, anzi ha messo su il gran pavese. Perché? Perché il vertice segna un ritorno di Putin nella accettazione, se non della comunità internazionale, del suo interlocutore, maggiore interlocutore, che sono gli Stati Uniti e del presidente Trump. Dopodiché Trump parte per questo vertice dicendo una cosa che diceva ancora prima di diventare presidente, e cioè che per far finire questa guerra ci vorrà una cessione, lui adesso dice uno scambio di territori, ma non si capisce bene che cosa ci sia da scambiare, una cessione di territori. Quale sarà la dimensione di questa cessione di territori, o almeno quale sarà la dimensione della cessione di territori che secondo Trump sarà accettabile, perché poi dovranno dirlo gli ucraini, e gli ucraini continuano a dire che non vogliono cedere territori. Ma questa può essere una posizione negoziale, forse anche loro si rendono conto che sarà impossibile non cedere territori. Ma in ogni caso, che sia il riconoscimento della Crimea e il riconoscimento del Donbass, cioè del Lugansk, di Lugansk e di Donetsk, che sia qualcosa di più, o io giudico improbabile qualcosa di meno, sarà comunque il riconoscimento, come dire, di un'acquisizione, di un miglioramento delle posizioni, di un compenso dato alla Russia per l'invasione, cosa che può sembrare contraria al buon senso, alla logica e anche al diritto internazionale, ma questo ci si appresta a fare. Porterà a casa qualcosa Trump rispetto alle concessioni che probabilmente sarà costretto o vorrà fare, non che sia costretto, vorrà fare a Putin? Questo è il grande interrogativo. Gli americani, i media americani se lo chiedono. Concessioni ne farà, ne ha già fatte nel momento in cui ha accettato il vertice e ha detto che la pace si raggiungerà con uno scambio di territori. Otterrà qualche cosa in cambio? Lo vedremo. C'è molta diffidenza, senz'altro un momento dopo il vertice Trump ci dirà che è stato un grande successo e che nessun vertice è mai stato così importante nella storia dell'umanità.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Giampiero, in conclusione, sempre in tema di politica estera, Donald Trump ha anche annunciato l'estensione della tregua tariffaria tra Stati Uniti e Cina, estendendola appunto a 90 giorni. Secondo qualcuno sembra una misura positiva, ma in realtà potrebbe nascondere delle tensioni sottostanti tra Washington e Pechino. Ti chiedo quali segnali economici o politici indicano una possibile intensificazione del conflitto commerciale o comunque un inasprimento delle tensioni tra le due potenze.
Guarda, la connessione che tu fai temporale nella nostra conversazione tra il vertice con la Russia e la proroga di 90 giorni fino al 9 novembre, adesso, dei negoziati con la Cina, mi fa venire in mente che Trump, almeno con i suoi interlocutori più grossi, quelli che in qualche misura sente alla sua pari, è un po' un can che abbaia non morde, perché con Putin gliel'ha detto di tutti i colori, che era deluso, che non ci si comportava in questo modo, che non capiva perché volesse fare la guerra, poi lo incontra senza aver ottenuto nulla, anzi concedendo l'incontro. E con Xi gli ha detto che avrebbe messo le tariffe al 145%, ha fatto uno show durato qualche giorno, dopodiché le tariffe sono scese, restano alte, ma sono scese le tariffe dei dazi sono scese al 30%, e da quasi tre mesi, da più di tre mesi si negozierà per altri tre mesi. La stessa pazienza non c'è stata, la stessa tolleranza non c'è stata nei confronti dell'Unione Europea e di tutti gli altri paesi che hanno subito dazi più o meno definitivi a partire dalla scorsa settimana, evidentemente anche perché la Cina ha strumenti negoziali e, come dire, poteri negoziali nelle mani che non sono confrontabili con quelli degli altri interlocutori degli Stati Uniti, e quindi a colpire la Cina c'è il rischio di farsi più male per la risposta cinese di quanto tu non faccia male, e forse di questo Trump si è reso conto e si sta preoccupando.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.